e per il nostro consueto appuntamento con la FDEI, Federazione Donne Evangeliche in Italia, abbiamo oggi il piacere di avere in nostra compagnia la pastora metodista Mirella Manocchio, pastora della Chiesa Metodista di Roma in via 20 settembre, perché ce ne sono diverse di comunità metodiste, credo, nella capitale. Ben trovata, sì. Grazie per essere con noi quest'oggi.
Grazie a voi per questa possibilità di essere insieme a voi in questo inizio di 2023. E un saluto anche da parte della mia comunità.
Naturalmente noi ci interroghiamo anche sul ruolo della donna nelle comunità evangeliche, ma prima di entrare nel merito di questa cosa e forse anche parlare di una cosa molto particolare delle chiese metodiste, il culto di rinnovamento del patto, poi ne parliamo. Però io vorrei chiedere, proprio per le persone che conoscono poco la comunità, la chiesa metodista, da dove trae la sua origine storica la chiesa metodista?
La Chiesa Metodista nasce come un movimento di risveglio all'interno della Chiesa d'Inghilterra, quindi la Chiesa anglicana. E siamo nella metà del 1700, è appunto un movimento di risveglio. Quello era un periodo storico in cui vi era un grande fermento in Inghilterra dal punto di vista anche economico e sociale, pensiamo era il tempo della prima industrializzazione, ma anche appunto culturale e religioso. Il movimento metodista, che poi appunto diventerà una chiesa staccandosi di fatto dalla chiesa anglicana, ha una data di nascita, anche se appunto è un processo, però come data di nascita così ufficiale potremmo dare quella della cosiddetta conversione del fondatore del metodismo, il prete anglicano John Wesley, quindi il 24 maggio del 1738, quando egli ascoltò la prefazione di Lutero alla lettera di Paolo ai Romani in un'adunanza dei fratelli moravi a Londra, e questo fu appunto il momento di svolta per John Wesley. Lui lo espresse così in un suo diario, dicendo: sentì di credere veramente in Cristo soltanto per la salvezza, e mi fu data la certezza che Cristo aveva tolto il mio peccato personale e ha salvato proprio me dalla legge del peccato e della morte. Questo lui lo scrive nel suo diario. Poi da lì il movimento metodista appunto prenderà le mosse, e attualmente la Chiesa Metodista conta 80 milioni di aderenti, di membri ufficiali, più tanti simpatizzanti, e potrei dire, ecco, questo ancora per far meglio caratterizzare il metodismo, che Wesley e suo fratello Charles si rifanno assolutamente alla salvezza per grazia, quindi a ciò che era il fondamento della riforma, Martin Lutero, e però sottolineando l'altro aspetto conseguenziale alla salvezza per grazia, ossia la santificazione, di cui sia Lutero che Calvino avevano parlato. Però John Wesley si sofferma su questo aspetto, appunto l'altra faccia della medaglia, diciamo così, della salvezza per grazia, questa santificazione che non è assolutamente la santità nel mondo cattolico, ma è un orizzonte che si apre innanzi ai credenti, è un'attenzione che dura tutta la vita, nella quale appunto la grazia ha degli effetti anche visibili nella vita del credente, nel suo relazionarsi agli altri.
Quindi in termini di impegno, ecco, direi, se capisco bene.
Impegno diventa anche impegno sociale, infatti dalla santificazione personale si arriva alla santificazione sociale, perché Wesley era convinto che appunto tramite Gesù Cristo Dio avesse portato la salvezza a tutti gli esseri umani, la salvezza per grazia, la liberazione quindi anni dalla schiavitù del peccato, e questo doveva portare alla salvezza della creazione intera, quindi non solo dell'umanità ma addirittura della creazione intera, e quindi anche le strutture umane così distorte, così avviluppate, diciamo, dal peccato, si sarebbero dovute avrebbero dovuto essere liberate da questo da questa schiavitù del peccato.
Vorrei chiederle però in una battuta: perché metodisti? Come mai questo nome?
Beh, questo è un nickname in realtà, era un nomignolo che era stato dato ai, scherzoso, irriverente, che era stato dato a questo gruppo di amici, studenti in teologia, tra cui c'era appunto i due fratelli Wesley e George Whitefield, che si erano anche chiamati loro Holy Club, ma avevano strutturato la loro giornata, la loro esistenza, in maniera molto precisa, molto metodica appunto, partendo da momenti di devozione personale a visita ai malati, ai carcerati, alla preghiera, a, in partecipazione ai culti nelle parrocchie, quindi una vita scandita dallo studio, dalla devozione spirituale e dall'aiuto, dal sostegno a chi era nel bisogno.
Siete ancora così metodisti voi?
Ma forse in Italia non tantissimo.
Bisognerebbe essere un po' di più tutti quanti, verrebbe da dire.
Forse lo dovremmo essere, certo, tutti quanti un po' di più.
Una domanda che adesso è più specifica sul ruolo della donna in seno alla Chiesa metodista. Sì. Se non sbaglio, la presidente attuale della Chiesa metodista in Italia, non so se è il termine corretto, è una donna, è corretto? È giusto?
No, in questo momento no. Lo ero io ad agosto.
Okay, vabbè.
Ero io la donna di cui parlava.
Bene, bene. Senta, ma è stata la sua un'eccezione oppure rientra in un'attenzione della Chiesa?
No. Prego. Assolutamente, perché prima di me c'era stata un'altra presidente, sempre donna, che è l'attuale moderatora della Chiesa Valdese, poi magari dirò una battuta su questo, e quindi non è una eccezione. Nel mondo metodista le donne pastore esistono dal 1800, anche se in realtà le donne che predicavano ci sono state all'interno del movimento metodista fin dall'inizio. Erano laiche, erano predicatrici locali o laiche, come si diceva all'epoca, però poi mano a mano è stato possibile invece arrivare proprio al ministero pastorale vero e proprio. Quindi è stato un progredire, e le donne all'interno delle chiese metodiste sono sempre state impegnate in molteplici ruoli, ecco, non soltanto quelli del ministero della parola, ma anche lavoro nel sociale, sostenitrici anche economiche, finanziarie del movimento stesso, donne che hanno guidato altre donne nei gruppi femminili a livello anche nazionale, internazionale.
E poi, come nel suo caso, a volte hanno avuto dei ruoli apicali, insomma, nella Chiesa.
Per dirne una, l'attuale vicepresidente del Consiglio Mondiale Metodista è appunto una donna.
Allora, tutto questo potrebbe apparire, vabbè, ma stiamo parlando di una chiesa, ma in realtà la società respira anche l'atmosfera che si crea nelle varie forme di aggregazione in cui la chiesa occupa un ruolo importante, per cui secondo me non è un caso che in certe parti dell'Europa, dove è più presente questa dimensione, questa attenzione femminile delle chiese, ci sia anche una società più aperta. Non so se lei è d'accordo su questo.
Ma sono assolutamente d'accordo con lei. Consideri anche il fatto che il movimento femminile è stato quello che ha lavorato moltissimo negli Stati Uniti e anche in Inghilterra contro lo schiavismo, e poi per dare la possibilità alle donne, tutte le donne, quindi anche quelle di colore, come si usa dire, di votare. Il movimento delle suffragette era composto di donne per lo più evangeliche, quacchere, quindi metodiste, presbiteriane.
C'è una relazione diretta anche per quel che riguarda l'emancipazione femminile più in generale nella società. Senta, purtroppo abbiamo pochissimo tempo a disposizione, e insomma avevamo tante domande, dobbiamo riservarle forse per un altro momento, ma almeno un'altra domanda dobbiamo fare. È una tradizione importante all'interno della Chiesa metodista il cosiddetto culto di rinnovamento del patto. Che cos'è e perché si celebra all'inizio di un nuovo anno?
Il culto di rinnovamento del patto richiama l'idea del patto biblica, quindi quest'idea che Dio ha voluto stipulare, diciamo così, creare un patto tra lui e il suo popolo, il popolo di Israele, prima ancora con Abramo, quindi tramite Abramo poi e Gesù Cristo con l'umanità intera. Però ecco, c'è questa idea del patto, di questa alleanza in cui ognuno, diciamo, ha la sua parte in qualche modo. E Wesley recupera questa idea, che era presente già nella Chiesa puritana, e crea una vera e propria liturgia di un culto particolare che veniva fatto e viene tuttora fatto all'inizio dell'anno, appunto, e poi anche in tutte le occasioni importanti all'interno delle chiese metodiste, perché con questo culto si voleva permettere, diciamo, ai credenti durante il culto, c'è un momento in cui ognuno fa il proprio diciamo, proclama il proprio voler aderire a questo patto e quindi voler ricentrare la propria vita in Cristo, in Dio tramite Gesù Cristo.
Dunque una forma di testimonianza e di rinnovamento del proprio impegno, insomma, no? Come cristiano.
Assolutamente sì, quindi un qualcosa al tempo stesso di personale, comunitario, guardando al mondo.
All'inizio dell'anno.
All'inizio dell'anno oppure nelle grandi
Ok.
occasioni, come per esempio per noi è la consultazione metodista, che è un po' la nostra assemblea generale, diciamola così, ecco, durante quella si fa anche un culto di
Sì,
rinnovamento del
senta, non
patto.
vorrei essere indiscreto, ma quante volte lei ha fatto il culto di rinnovamento, ha partecipato a un culto di rinnovamento del patto? Così sappiamo un po' quanti anni ha.
Nella mia vita,
Sì.
no, non posso dire il numero,
Ok.
tantissime, da quando ero
Va bene.
ragazzina fino
Ecco, ma si
a.
emoziona ancora durante questo culto?
Sì, credo che nel momento in cui ognuno di noi, poi, dopo aver fatto questo percorso, diciamo così, che si sviluppa nel corso di tutto il culto, si arriva al momento in cui ognuno di noi pronuncia la propria adesione a questo patto, e si dice appunto il patto che sia ratificato in cielo sia anche ratificato in terra, ecco, in quel momento devo dire che l'emozione è forte.
Io direi a questo punto ci ascoltiamo un inno che è molto cantato nelle comunità evangeliche di tutto il mondo, credo anche nelle chiese metodiste, What a friend we have in Jesus, quale amico noi abbiamo in Gesù, in fondo è veramente l'ABC del patto, insomma. E poi torniamo a parlare con la pastora metodista Mirella Manocchio a proposito di un brano biblico che si trova nel libro del profeta Geremia. Ne parliamo fra un poco, ma prima ci ascoltiamo What a Friend We Have in Jesus.
What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. It to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge, take it to the Lord in prayer. Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield you. You will find a solace there. What a privilege to carry everything to God in prayer. Everything to God in prayer. Everything to God in prayer.
Quale amico in Cristo abbiamo? Questo è l'inno che abbiamo ascoltato, riarrangiato in termini un po' più moderni, diciamo così, ma sempre piacevole. Un inno che è conosciuto molto, molto bene dagli evangelici in tutto il mondo, non solamente in Italia o nei paesi anglosassoni. Allora, a questo punto, come abbiamo già annunciato, prendiamo in considerazione un brano tratto dall'Antico Testamento, dal libro del profeta Geremia. Ascolteremo una lettura dal capitolo 31, i versi sono da 31 a 34. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese di Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo «Conoscete il Signore», perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, perché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò del loro peccato. Un brano molto bello dal libro del profeta Geremia. Adesso diamo la parola di nuovo alla pastora metodista Mirella Manocchio.
Un nuovo anno è da poco iniziato e, come sempre accade, ci si augura che sia migliore del precedente. In effetti, dopo 2 anni di pandemia con milioni di morti, è un 2022 all'insegna di una nuova guerra in Europa con le sue tragiche conseguenze economiche e sociali, come se poi non bastassero tutte le guerre che già ci sono nel mondo. Ecco, chi non sente il bisogno, direi ancora di più la necessità, di augurarsi che il 2023 sia più sereno del 2022? Chi non vuole augurarsi che sia foriero di pace e prosperità? Ecco, in questo brano biblico, Dio, per bocca del profeta Geremia, parla al popolo di Israele, al suo popolo, e gli dice che il tempo del dolore sta per concludersi, mentre uno di prosperità sta per iniziare. Dio lo rassicura che ha ascoltato il suo pianto e che ora vi è speranza per il suo avvenire. Credo che anche noi, nei momenti di sconforto relativi alla nostra vita personale o guardando al mondo che ci circonda, vorremmo ascoltare parole di consolazione e di speranza. A volte gli auguri che ci facciamo per il nuovo anno sembrano essere formule stantie, vuote ripetizioni. Probabilmente anche per il popolo di Israele certe parole potevano apparire vecchie e scontate. Eppure Dio afferma di avere una parola nuova da annunciare al popolo, che va oltre quella tante volte ascoltata, la relativa liberazione dalla schiavitù in Egitto. Un nuovo patto. Ecco, ma cos'è un patto? Nel mondo antico la berit, la parola ebraica che indica il patto, indicava un accordo civile tra due parti, in cui una era più forte, e spesso veniva utilizzata nel senso di alleanza tra due popoli, dove quello militarmente debole oppure sconfitto aderiva ad un impegno di sudditanza rispetto al più forte. Ma quello di cui parla ora il Signore assume nuovi connotati. Non è fatto di singole e minuziose leggi da seguire. Non è un contratto in cui, se uno dei due contraenti non è in grado di rispettarlo, paga una penale. Il contenuto del patto di cui Dio parla attraverso Geremia trova il suo centro nell'affermazione: io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Se si ascolta bene questa frase, ci si rende conto che non sembra riferirsi alla fredda stipula di un contratto fatto di articoli e minuscole clausole, ma invece un qualcosa di intimo, di romantico, che lo fa tanto assomigliare alle promesse che i nubendi si scambiano il giorno del matrimonio. Quell'appartenersi in ogni situazione della vita, in quelle gioiose come in quelle più tristi e difficili. Il patto di Dio con il suo popolo sembra proprio assomigliare ad un matrimonio. Altro elemento di novità è che se i precedenti patti erano sempre espressi al passato, qui invece il discorso è espresso con tempi e prospettive futuri, come una meta promessa da raggiungere. Una promessa che Dio rivolge al suo popolo e che, sebbene giungerà a compimento nel futuro, vede i suoi germi gettati nell'oggi. Eppure questo patto può sussistere solo perché Dio stesso lo ha stabilito e ha deciso di mantenersi ad esso fedele, al di là delle azioni del suo popolo. Ecco, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, la reale differenza e la vera novità rispetto ad ogni contratto, matrimonio o patto mondano: qui Dio è l'unico a pronunciare la promessa e a mantenersi ad essa fedele. Chi ha letto infatti la Bibbia sa bene quante volte Israele sia stato poco fedele nella sua relazione con il Signore. Ebbene, se in tale relazione Dio si fosse attenuto ad un'idea di contratto, il popolo sarebbe stato totalmente inadempiente e il contratto stracciato. Ma anche il modo di concepire il rapporto matrimoniale, qui nuovo, moderno direi. All'epoca una donna ritenuta infedele dal marito sarebbe stata ripudiata o addirittura lapidata, come quella salvata da Gesù nel Vangelo di Giovanni. Dio ha accettato che il suo popolo sia debole ed infedele, eppure non vuol darsi per vinto. Come in una coppia che ormai vive il rapporto stancamente tra mille tradimenti, accade che uno dei due decide di riprovarci, dando al rapporto un nuovo slancio, un nuovo inizio. Ecco il vero punto di partenza di questo rapporto ricreato. La grazia di Dio giunge a noi immeritata e quindi frantuma ogni nostra visione meritocratica. La relazione con il Signore può esistere perché parte dalla sua volontà di perdono. Io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò dei loro peccati. Ma nel momento in cui tale parola di perdono e salvezza è pronunciata, essa non rimane senza effetto. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore. Non si tratta più quindi di aderire ad un dettato scritto ed esterno. È il Signore stesso che con il suo spirito sta creando in noi le condizioni per un'adesione interiore, spirituale alla sua volontà. Volontà di amore, non per una singola nazione, ma per l'umanità intera, come ci insegna Gesù Cristo. Certo, qui Geremia parla di una promessa e non di un dato di fatto. Solo in speranza siamo completamente salvati e liberati dai nostri egoismi, dai nostri rancori, dalle nostre aberrazioni. In quanto credenti, tramite Gesù Cristo siamo messi in grado di avere una caparra, un'anticipazione di quello che sarà il rapporto di completa unione con il nostro Signore. Ecco allora che quando ci domandiamo se qualcosa nel nuovo anno potrà cambiare, se una prospettiva di speranza e di pace si potrà aprire innanzi a noi, è proprio a Dio e alla sua fedeltà che dobbiamo guardare. Noi da parte nostra possiamo tentare di accogliere questo patto senza escludere nulla dell'azione divina, soprattutto il perdono. Benedite coloro che vi maledicono, ha detto. Accogliere il patto significa rendere operante il dono di riconciliazione che ci è stato dato nei nostri rapporti quotidiani, nelle nostre relazioni di coppia o di amicizia. Ed è solo se sapremo vedere il mondo, pur con le sue strutture, attraverso gli occhi d'amore di Dio, che le nostre scelte di vita potranno essere improntate alla generosità e all'apertura verso l'altro o l'altra. Così, l'augurio da parte mia, la promessa che vorrei ci scambiassimo è che questo nuovo anno sia sotto il segno del patto universale di Dio, di quel suo amore genitoriale che ci ha chiamati ad essere suoi figli e figlie. Amen. Signore, Per mezzo di Gesù Cristo, tu ci hai chiamati a vivere in questo patto di grazia e con gioia rinnoviamo la nostra consacrazione e per amor tuo ci impegniamo a ricercare e a compiere la tua perfetta volontà. Non apparteniamo più a noi stessi, ma a te. Signore, impegnami in ciò che vuoi. Mettimi a fianco di chi vuoi, che io sia sempre tua testimone, sia nella pienezza delle forze, sia quando le forze vengono meno, sia che io mi trovi nella gioia, sia che io mi trovi nel dolore. Liberamente e di pieno cuore mi sottopongo alla tua volontà e metto ogni cosa al tuo servizio. Tu sei il nostro Dio e noi siamo il tuo popolo. Amen.
Amen, e davvero grazie alla pastora metodista Mirella Manocchio che ci ha dato tanti spunti di riflessione con questa predicazione, prima con un'intervista sul tema del culto di rinnovamento del patto nella Chiesa metodista. Grazie pastora, a risentirci magari una prossima occasione sempre su RWS.
Arrivederci, grazie.